Dei 42 lavoratori dell'Opera Pia che sono stati licenziati dal vescovo Lorefice che hanno deciso di non manifestare, come spesso accade, 40 lavoratori che perdono il posto di lavoro in genere si fanno sentire. È stata scelta una via un po' diversa, meno caciara, ma cercare di trovare l'obiettivo per riuscire a mantenere il posto di lavoro. Siamo in rappresentanza dei 42 lavoratori licenziati, Ernesto Bellitteri, buongiorno.
Buongiorno.
Accompagnato dall'avvocato Nadia Spallitta. Buongiorno, buongiorno Nadia, che è una cara amica del Time Magazine.
Intanto è un piacere.
Ricostruiamo la storia di Opera Pia, come nascono queste assunzioni e come si arriva ai licenziamenti. Chi vuole fare dei due?
Beh, l'Opera Pia nasce fondata dal cardinale Ruffini e nasce per i servizi socioassistenziali nei quartieri più svantaggiati di Palermo.
Beh.
Chiaramente ha una storia ormai di 64 anni. E chiudere i servizi così in tronco è sembrata una cosa inverosimile. E quindi 42 dipendenti licenziati in tronco perché non hanno voluto accettare una proposta del vescovo dove si riducevano gli orari di lavoro. Ma questo non è vero, perché l'orario è stato benissimo accettato dai dipendenti, solo che a quella proposta c'erano delle clausole praticamente quasi irricevibili, anche perché chiedevano la firma all'unanimità. Come vai tu a fare una cosa del genere quando c'è qualcuno che magari ha bisogno di fare un decreto ingiuntivo?
Ma l'esigenza delle cioè perché bisogna fare questo?
Avevate un contratto
caso?
Da quante ore, per esempio?
È un problema
abbiamo
economico.
Abbiamo un contratto enti locali, noi siamo contratto autonomia locale a 36 ore, come prevede la norma, e siamo sotto il controllo regionale dell'assessorato famiglia. Qualcuno di noi è stato assunto pure per concorso pubblico e quindi non si comprende questa fretta di chiudere i servizi, perché loro dichiarano che non hanno la sostenibilità per gestire.
Quindi mancano i soldi tecnicamente.
Mancano i soldi. Però diciamo che i finanziamenti sono tutti delle pubbliche amministrazioni. È vero che negli ultimi tempi anche l'assessorato regionale ha diminuito la famosa legge 71.
Sì, okay. No, perché stranamente nello stesso periodo in cui venivano licenziati, mi pare che proprio il Papa ha fatto una considerazione legata ai padroni, diciamo. Adesso ne parliamo con Nadia Spallitta.
Che dice, non è giusto.
Ma infatti, io quello che voglio chiedere è fare un appello al vescovo nostro presidente di rivedere e revocare questi licenziamenti, perché sicuramente alternative ce ne saranno, anche perché nel giro di 5 anni qui più del 50% del personale andrà in pensione.
Cioè mi è fatto strano, cioè, questa velocità nell'esecuzione, cioè no, ci sono problemi, sì, basta, chiudiamo, come se ci fosse un diktat, non lo so, è una sensazione la mia, però
gioca
con i fanti, lascia stare i santi, quando si tratta di cose di chiesa subentrano forse dinamiche che io non posso capire, ma il problema è mio.
Ma poi come vai a proporre alcune cose quando già ti mancano 10 mesi di stipendi? È come dire, cioè, o firmi
oggi 15,
anzi 16, con il mese di gennaio siamo a 16.
Ok, perfetto. Allora spostiamoci sul versante legale, quindi con Nadia Spallitta in veste di avvocato.
Diciamo che tutta la procedura, a mio avviso, è come al solito illegittima.
Quando parli di un'azienda che non paga da 15 mesi i lavoratori, come fai a parlare di una procedura legittima?
Intanto non è un'azienda come tutte le altre,
esatto.
È un'azienda, un ente pubblico di assistenza e beneficenza milionario. Io sono rimasta davvero
hai fatto un controllo del
sì, abbiamo verificato gli allegati al bilancio dell'ultimo bilancio pubblicato, che peraltro a mio avviso è in violazione delle norme sulla trasparenza. Il bilancio è fermo alla pubblicazione degli atti al 2015, siamo nel 2018.
Caspita.
Non ho visto né il bilancio 2016 nel quello del 2017, ma all'ultimo bilancio pubblicato, tra gli allegati c'è l'elenco dei fabbricati e il valore dei fabbricati, che costano, cioè valgono 35 milioni di euro. Cioè è una, cioè 35 milioni di euro è un
70
un
miliardi
piccolo,
delle vecchie lire, diciamo.
Un piccolo potentato economico che potrebbe benissimo decidere di vendere, cedere, fare una convenzione con una qualsiasi altra istituzione funzione pubblica. Tra l'altro le IPAB
c'era uno spirito altruistico che...
comunque sicuramente sono enti che dialogano con altri enti. Il nostro arcivescovo ha rapporti straordinari con il sindaco Luca Orlando, altrettanto li ha avuti e li avrà con le altre istituzioni come la regione. Un qualsiasi tavolo tecnico all'interno del quale si metteva la difficile situazione di questi lavoratori e la mancanza di liquidità, perché il problema non è un problema strutturale, è una, a mio avviso, temporanea mancanza di liquidità, che tra l'altro loro in parte avevano colmato, perché i primi del mese di febbraio del 2017 avevano presentato al comune un decreto ingiuntivo per circa 750.000 euro. Il comune ovviamente non si è opposto e nel 2017 è stato liquidato, quindi da poco, quindi c'erano le risorse, 1.140.000 euro all'Opera Pia Cardinale Ruffini, soldi che a mio avviso potevano essere totalmente utilizzati per pagare gli stipendi, anche perché i salari sono crediti chirografari, crediti privilegiati, non chirografari, cioè crediti che prima degli altri devono essere pagare. Quindi loro hanno ricevuto questa somma consistente a febbraio 2017 e avrebbero dovuto immediatamente intanto pagare gli stipendi. Se avevano altri problemi di liquidità, ribadisco, all'interno di un dialogo, tra l'altro loro hanno adottato una delibera che per me è davvero conclusiva dell'azione di assistenza e beneficenza pubblica. Hanno dichiarato cessata l'attività dell'IPAB e hanno avviato la chiusura di tutti i servizi socioassistenziali obbligatori per legge per l'IPAB, con un atto deliberativo interno del Consiglio di Amministrazione, che ha un'altra particolarità che ora vi dico. Hanno dichiarato cessati i servizi, quindi l'IPAB non assiste più gli anziani, non assiste i minori, non assiste i disabili. Allora, questo immenso patrimonio a che cosa deve servire? Cosa dice la legge in questi casi? Dice che in questi casi le IPAB o si fondono con altre IPAB attive oppure si estinguono, e l'estinzione determina l'obbligo del trasferimento di questo immenso patrimonio e del personale in capo al comune, affinché il comune, che è uno degli enti della legge 2286, questa procedura è prevista da una legge regionale che si occupa dell'assistenza e beneficenza di tutti i servizi e di tutti gli enti chiamati a svolgere questi servizi, che sono comune, regione e IPAB per l'appunto. Ovviamente. Nel caso in cui l'IPAB cessi la sua attività, gli immobili non sono più in grado di svolgere quell'attività, in questo caso non c'è
tutto
personale,
viene praticamente spostato.
Si estingue e allora la nostra richiesta, abbiamo fatto anche un atto di messa in mora con alcuni dipendenti, un invito dall'assessore della famiglia, avviare le procedure di estinzione in modo da garantire da un lato la salvaguardia dei livelli occupazionali che la legge delle IPAB ente pubblico prevede e consente, dall'altro la salvaguardia altrettanto indispensabile dei servizi socioassistenziali, altrimenti improvvisamente e ingiustificatamente a nostro avviso interrotti.
Senti, si può verificare, lo dico come l'ha scritto un ascoltatore, sai, gli ascoltatori del TMG che si vanno proprio...
sono molto crudi, diciamo.
Può essere che questi si siano pappati tutti i soldi?
No, non è possibile, perché questi finanziamenti sono annuali, come fanno, come potevano fare. Tra l'altro noi abbiamo analizzato...
Però non ci sono i bilanci 16-17.
Non ci sono i bilanci 16-17, però i contributi vengono dati annualmente e in ogni caso, cioè, noi non lo sappiamo, ecco, io ho anche chiesto, noi abbiamo chiesto anche la nomina di un commissario ad acta perché accerti la regolarità contabile di tutti gli ultimi esercizi finanziari, proprio perché non c'è la pubblicazione di questi atti. Non sappiamo che tipo, però la cosa che ci ha stupito è che nell'ultimo bilancio conosciuto si registra effettivamente un disavanzo, mancano 450.000 euro. Poi io leggo sulla stampa che loro dichiarano un disavanzo di 2.5 milioni.
Che
è successo in questi due anni? Dico, com'è possibile? Come si è arrivati da 400.000 a 2.5 milioni? Tra l'altro 1 milione è stato, sia pure in ritardo, pagato dal comune nel 2017, 1.140.000. anche noi vogliamo vedere chiaro sulla gestione finanziaria e contabile e capire come mai ci siano,
cioè,
queste...
potrebbe essere dettato dal mancato trasferimento
o mancato trasferimento,
ma a quel punto non licenzi, ti attivi per ottenerli.
Ma esatto, ma tra l'altro il licenziamento per l'IPAB non è previsto, è prevista l'estinzione del trasferimento del personale, è prevista la mobilità anche con altri enti che si occupano di attività socioassistenziale, ma non è previsto il licenziamento.
Ma tu non pensi che questa leggerezza da parte dell'ente che gestisce l'operapia sia quantomeno anomala, come se non conoscessero le logiche delle leggi?
Io non mi so dare una spiegazione, anche perché c'è un profilo veramente cristiano che
dovrebbe esserci, diciamo.
Ma secondo me è il primo, è un ente religioso, è un ente che deve prestare servizi socioassistenziali e invece sta creando il disagio, sta creando il disagio, quindi è un ente che deve essere preposto alla cura, alla tutela di soggetti che hanno delle situazioni di disagio socio-economico o fisico, però i deboli, i fragili della società. E però con questo comportamento, questo ente che ha questa finalità sta creando altrettanto disagio socio-economico.
Quindi come dovrebbe risolversi? Prego.
Tengo a precisare che proprio i due servizi chiusi per primi,
Purtroppo soltanto un minuto a disposizione,
sia il CORE che l'asilo nido, erano puntualmente pagati sia dal comune che dall'ASP, che paga puntualmente la convenzione in atto che scadeva nel 2018.
Questo disavanzo,
mentre il patto di accreditamento dell'asilo nido durava per ben 2 anni, quindi le attività erano vive, noi eravamo proprio in servizio nonostante non percepire un euro, sempre tutte le mattine in servizio per assistere tutti i nostri utenti. E vi dirò di più, personale mai assenteista, qua ci siamo gente e persone che abbiamo lavorato anche con la febbre addosso, perché abbiamo creduto sempre sui sani principi del nostro fondatore, il cardinale Ruffini, che permettetemi di dirlo perché proprio con tutto il cuore l'ultimo principe della Chiesa.
Ho capito. Va bene.
Il comune paga, insomma, le convenzioni sono pagate.
La regione non si sa.
Loro sono ricchi. Sono ricchi, è un patrimonio di 35 milioni e poi circa 1,5 milioni di beni preziosi. Quindi sono ricchi. Allora io quello che il mio appello è di rinunciare a questi beni materiali e salvare queste 42 anime.
Tecnicamente adesso cosa dovrebbe?
L'appello è quello al nostro vescovo.
Intanto che revochi, sospenda questi licenziamenti. E poi che si avviino le procedure, visto che non sono in grado di funzionare, hanno dichiarato cessati i servizi, e visto che questi servizi servono,
sono
indispensabili a consentire che altri soggetti, il comune possono in particolare, procedere, possano con questi beni e questo personale continuare a erogare questi servizi. Questo è l'obiettivo anche di carattere umanitario, oltre che sociale.
Sedersi a un tavolo e trovare l'alternativa giusta, non si può mandare al macero del personale così.
E basta,
Ok, va benissimo.
Ovviamente ci dobbiamo aggiornare.
Assolutamente sì, ci conto. Grazie a Nadia Spallizza, oggi in veste di legale, poi ci racconterà eventualmente qualche cosa di politico. E grazie a Ernesto Bellitteri per averci portato questa testimonianza. Per noi adesso Disco Time, qualche spot e poi torniamo in diretta e sarà ancora Time Magazine.